redigio.it e la storia continua. La piazza San Fedele a Milano. Ritorniamo alla storia della piazza San Fedele, che abbiamo lasciato nel 1311, quando le barbute di Enrico VII, squadronate contro i guasti toriani, saettavano a colpo sicuro i sollevati. Era di febbraio e forse pioveva acqua ghiaccia, da che, secondo le cronache, gli alemanni, nella loro sanguinosa esercitazione, erano al riparo di un coperto antistante a San Fedele. La vecchia chiesa doveva avere la fronte più arretrata dell'attuale, e non crediamo di andare lontani dal vero immaginando la piazza, vasta abbastanza da contenere tanti cavalli, alquanto spostata in direzione dell'abside di San Fedele e limitata da un portico o coperto, uno dei tanti che ingombravano la città, all'altezza dei guasti toriani, cioè della contrada di San Giovanni alle Case Rotte. Secondo frate Bonvicino, v'erano in città ben 70 piazze con atri e portici. L'ultimo a scomparire, come risaputo, è il coperto dei Figini. La chiesa, vetusta, ancora di forme paleocristiane e romaniche, quando San Carlo ne ordinò la demolizione, e si chiamava in antico di Santa Maria di Solariolo. Di modeste dimensioni era però la chiesa decumana e veniva visitata per prima nelle processioni o rogazioni che si svolgevano spettacolarmente nei giorni dell'Ascensione, partendo dalla Basilica Jemale. Fu anche parrocchiale finché San Carlo ne fece dono ai gesuiti, e siamo nel 1566. Quando fu posta la prima pietra della rinnovata chiesa di San Fedele, e fu il 28 di giugno del 1569, già nelle sue parti essenziali era sorta la grave mole del Palazzo Marino, di cui Galeazzo Alessi aveva dato i modelli fin dal 1557. E l'attività milanese dell'insigne architetto Perugino aveva preceduto di parecchi anni quella del Pellegrini, che era stato chiamato a Milano da San Carlo, non per la prevalente qualità di pittore estroso e rapido, ma per le attitudini che il grande arcivescovo della Controriforma aveva individuato in lui di architetto immaginoso, ma pur disposto a seguire le sue imperiose direttive. Nelle sue peregrinazioni attraverso la penisola, il pellegrino aveva parecchio attinto alla scuola di Roma. La facciata del Collegio Borromeo ripete i motivi del Palazzo Farnese e le sue prime opere hanno innegabilmente sapore michelangiolesco. Subì tuttavia l'influsso dell'Alessi, a lui di maggiore età e di fama, o almeno in quel tempo, tanto che uno studioso d'arte, il Rocco, fu tentato di attribuire al ricostruttore di Genova più di un'opera, a lui tradizionalmente riconosciuta, per la chiesa di San Raffaele ebbe, a mio parere, proprio la ragione. Ma questi rilievi non devono far velo alla realtà di una personalità viva e potente che si afferma già nelle prime opere. Nello stesso Collegio Borromeo, il maestoso cortile a due ordini sovrapposti di archi su colonne binate sarà il prototipo del cortile lombardo, che si affermerà nella stessa Roma nel cortile di Martino Longhi e a Palazzo Borghese, e più in quelle della maturità. Nel campo architettonico del tempo fu un dominatore e ancora nei primi del Seicento una relazione sullo stato degli edifici religiosi ordinata dal cardinal Federico, rilevava che tutti gli architetti contemporanei seguivano le orme del maestro di Valsolda. Qui, nella piazza di San Fedele, nell'accostamento dei due monumenti, la chiesa dei Gesuiti e il palazzo del Marino, i due maestri che li concepirono appaiono, nell'espressione della loro piena maturità, nettamente differenziati, pur muovendo nella stessa educazione romana, abbagliati l'uno e l'altro dalla prodigiosa arte del Buonarroti. Alla serenità della concezione pellegriniana di Palazzo Marino contrappone un'espressione di tormentata fantasia di potenza massiccia. Nessun riposo nei prospetti, densi di elementi architettonici e decorativi che si compongono però in sapiente disciplina. Ma se nella facciata ancora si riconosce la gravità signorile del palazzo Cambiaso, nell'interno cortile la fantasia prende il sopravvento sulla misura per un irrequieto accavalarsi dell'ornato e sono cartelle ad alto rilievo, erme e busti femminili, mensole a testa leonina, nicchie e statue, protome reggenti cesti di fiori, festoni e trofei sui pilastri dell'ordine superiore, gravanti sopra un ordine toscano a colonne otticamente troppo esili, rilievi potenti, fortemente chiaroscurati e spinti all'insù secondo l'esempio del Michelangelo, e tutto lo spirito del Seicento barocco con un anticipo sul calendario. Intendeva l'Alessi, con questa ricerca di pittoricità e di magnificenza chiassosa, anche se sorretta da grande ingegno, adeguarsi al gusto di un arricchito quale il Marino, oppure emulare quella tendenza all'esuberanza e minuzia decorativa, che è una delle facce, e certo la più nota, del Rinascimento lombardo. È però giusto osservare che mentre a Roma gli artisti di questa regione davano largo contributo al barocco in gestazione, la tendenza lombarda in luogo andava verso forme più severe e composte sull'esempio del miglior Pellegrini. Beh, vedi il Palazzo Visconti di Meda, i maestosi cortili del Seminario Arcivescovile e del Collegio Elvetico, opere tutte tanto lontane dallo spirito decorativistico degli epigoni dell'Homo Deo che dall'imitazione dell'Alessi, ma è palese questa anche in altri edifici, quale il distrutto palazzo di Pio IV in via Brera o la chiesa dei Barnabiti di Sant'Alessandro. www.redigio.it e la storia continua.